Allora, stamattina leggiamo, andiamo nel libro del Deuteronomio e leggiamo il capitolo 19.
Paese e tu succederai a loro e abiterai nelle loro città e nelle loro case, metterai da parte tre città in mezzo al paese del quale il Signore, il tuo Dio, ti dà possesso. Costruirai delle strade e dividerai in tre parti il territorio del paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà come eredità, affinché qualunque omicida si possa rifugiare in quella città. Ecco, in quel caso l'omicida che vi si rifugierà avrà salva la vita, cioè colui che avrà ucciso il suo prossimo involontariamente senza averlo odiato prima. Se uno ad esempio va al bosco con il suo compagno di Arvegna e mentre alza la mano la scure per abbattere l'albero, il ferro gli sfugge dal manico e colpisce il compagno e lo fa morire, quel tale si rifugierà in una di queste città e avrà salva la vita. Altrimenti il vendicatore del sangue, mentre l'ira gli arde il cuore, potrebbe seguire l'omicida e se questi deve andare troppo lontano, raggiungerlo e colpirlo a morte, mentre non era passibile di morte, perché non aveva prima odiato il compagno. Perciò ti do quest'ordine: metti da parte tre città. Se il Signore, il tuo Dio, allarga i tuoi confini, come giurò ai tuoi padri di fare, e ti dà tutto il paese che promisi di dare ai tuoi padri, qualora tu abbia cura di osservare tutti questi comandamenti che oggi ti do, amando il Signore, il tuo Dio, e camminando sempre nelle sue vie, aggiungerai tre città a quelle prima tre, affinché non si sparga sangue innocente in mezzo al paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà in eredità e tu non ti renda colpevole di omicidio. Ma se un uomo odia il suo prossimo, gli tende insidie, lo assale, lo percuote in modo da causare la sua morte e poi si rifugia in una di quelle città, gli anziani della sua città lo manderanno a prendere di là e lo daranno nelle mani del vendicatore del sangue affinché sia messo a morte. Il tuo occhio non ne avrà pietà. Toglierai via da Israele chi ha sparso sangue innocente e così sarai felice. Non sposterai le pietre di confine del tuo prossimo, forse dei tuoi antenati, nelle eredità che avrai nel paese di cui il Signore, il tuo Dio, ti dà il possesso. Un solo testimone non sarà sufficiente per condannare un uomo, qualunque sia il delitto o il peccato che questi ha commesso. Il fatto sarà stabilito sulla deposizione di due o tre testimoni. Quando un falso testimone si alzerà contro qualcuno per accusarlo di un delitto, i due uomini tra i quali ha luogo la contestazione compariranno davanti al Signore, davanti ai sacerdoti e ai giudici in carica in quei giorni. I giudici faranno una diligente inchiesta. Se quel testimone risulta un testimone bugiardo, che ha deposto il falso contro il suo prossimo, farete a lui quello che egli aveva intenzione di fare al suo prossimo. Così toglierai via il male di mezzo a te. Gli altri lo odieranno, temeranno, e non si commetterà più in mezzo a te una simile malvagità. Il tuo occhio non avrà pietà, vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede. Amen.
Andiamo ancora nel libro dei Numeri, capitolo 35, leggiamo dai versetti del 26 fino alla fine del capitolo, cioè fino al 34 compreso.
Scusa Ferruccio, puoi passare?
Sì.
Com'è? Come va adesso? Meglio? Dal 26 al 34. Volontario, Angela.
Ma se l'omicida in qualsiasi momento esce dai confini della città di rifugio dove era fuggito e il vendicatore del sangue trova l'omicida fuori dai confini della sua città di rifugio e lo uccide, il vendicatore del sangue non sarà colpevole del sangue versato, poiché l'omicida avrebbe dovuto rimanere nella sua città di rifugio fino alla morte del sommo sacerdote. Dopo la morte del sommo sacerdote, l'omicida può invece tornare nella terra di sua proprietà. Queste vi serviranno come norme di diritto per tutte le vostre generazioni, dovunque dimorerete. Se uno uccide una persona, l'omicida sarà messo a morte sulla deposizione di testimone, ma non si metterà a morte nessuno sulla deposizione di un solo testimone. Non accetterete alcun prezzo di riscatto per la vita di un omicida che è condannato a morte, perché dovrà essere messo a morte. Non accetterete alcun prezzo di riscatto per un omicida che è fuggito nella sua città di rifugio, perché possa tornare ad abitare nella sua terra prima della morte del sacerdote. Non contaminerete il paese dove siete, perché il sangue contamina il paese e non si può fare alcuna espiazione per il paese, per il sangue che in esso è stato versato e non mediante il sangue di chi l'ha versato. Non contaminerete dunque il paese che abitate e in mezzo al quale io vivo, poiché io sono l'Italia, che dimoro in mezzo ai figli di Israele.
Poi c'è un versetto molto che conosciamo bene della lettera ai Romani, capitolo 1, versetto 18, che dice: perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio l'ha loro manifestato. E poi, questo sappiamo che è uno dei capisaldi del Nuovo Testamento in qualche modo, in qualche maniera. Come abbiamo visto qua, il sangue, non solo il sangue, contamina il paese nel quale vivi. Se questo, no, questo maleficio, questa disgrazia, questa viene, non rimane punito. C'è una legge molto criticata ai giorni di oggi, ma sostanzialmente è una legge che non è fatta per punire qualcuno, ma è fatta semplicemente per salvaguardare, la giustizia, affinché tutti, c'è scritto, ne abbiano timore. Qua dice il versetto 20 di Deuteronomio: gli altri verranno a saperlo e ne avranno paura, e da allora in poi non si commetterà più in mezzo a te una tale azione. C'è un deterrente. Tu mi hai spaccato un dente perché ti faceva piacere, io te ne tolgo un altro, cioè la legge te ne toglie un altro. In questo modo c'era un. Non era una paura, uno sapeva bene cosa andava incontro. Quindi nasce la famosa legge, così tanto criticata: occhio per occhio, dente per dente, vita per vita, mano per mano, piede per piede. Terribile. Che angoscia che ci viene. Ci viene tanta angoscia a pensare a queste cose, no? Si vede che non abbiamo il senso della giustizia dentro noi stessi. E fa orrore. Chi è che non fa orrore? Però non fa orrore, per esempio, il piede mozzato dell'innocente, ma fa orrore il piede mozzato di colui che è il criminale, no? Questa cosa come la risolviamo? Non si risolve. noi non la risolviamo perché ormai questa è la soluzione. Però Dio aveva dato queste leggi al suo popolo affinché tutti si comportassero in un certo modo, avessero timore. Perché tu sai bene che cosa stavi combinando. E quindi se combinavi, dovevi sapere che quello era il tuo destino. Cioè se tu facevi il tuo prossimo quello, quello ti aspettava. Non c'era un'altra soluzione. Vedete, qui le cose si complicano. Perché il vero problema è l'origine del male. Non dobbiamo dimenticarlo, perché sennò facciamo un discorso banale. Facciamo un discorso che cerchiamo se è giusto, quel che è giusto, quel che... Praticamente, no, per attivare, diciamo, usare... Cioè, il male c'era. C'era bisogno di arginarlo. Non so se mi sto spiegando. Questo argine veniva messo dalla legge. E se tu hai fatto questo, devi sapere che se lo fai così vai a finire. Uguale. No? Hai tagliato una mano a uno, ti taglieranno una mano. E hai tolto un occhio a uno, così. Poi abbiamo visto, e lo vedremo più avanti, ciò che succede quando uno ammazzava una persona involontariamente, perché c'è anche questo fatto. Il male e la sua origine è misteriosa. Fermi. Ed è sconosciuto. Non è di tipo materiale, perché poi si compie materiale, ma non è di tipo materiale. Ciò che spinge il fatto materiale è un fatto meccanico, fatto fisico, della fisica, della scienza, della medicina, no? Tu tagli la vena a uno, lo fai dissanguare, questo è, no? Ma tu gli hai tagliato una vena, cioè la conseguenza, perché gli hai tagliato la vena? No, gli hai tagliato la vena perché volevi ucciderlo, perché gli hai inferto delle coltellate? Per questo motivo, perché volevi ucciderlo, perché odiavi quella persona. E allora diciamo che il male e la sua origine non sono di tipo materiale. Poi l'evidenza è di tipo materiale, cioè tu vedi fisicamente il male cosa fa, ma non fa solo questo, fa tutta una serie di altre cose. Ma il male poi colpisce la carne dell'uomo, dall'uomo alle bestie, fino a condurla alla morte fisica. È così. Una persona che subisce un torto nella sua vita, anche pesante, e non riesce a spiegarsi perché ha subito questo torto, ma comunque lo subisce perché non viene tenuto in considerazione da nessuno e subisce questo torto, vedrete che comincia, ahimè, ad ammalarsi anche nel suo aspetto fisico. Nel tempo lo vedrete sempre più triste, sempre più isolato, sempre più incompreso dagli altri. Sempre più incompreso dagli altri. Ma qualcuno si chiederà come i pazzi possano dire che Dio ha creato il male, no? No, aspetta, mo ci arriviamo, se il Signore ce lo permette. Ma da parte della perfezione, cioè fa parte il male della perfezione di Dio, non che appartiene a Lui, per la conoscenza del bene. Cioè, tu non conosci il bene se non c'è il male. Cioè, e non puoi essere non c'è sensibilità, non c'è conoscenza, non c'è niente. Quindi è una necessità. No, non una necessità che debba esistere, perché c'è scritto che in Lui non esiste male alcuno, in Dio, no? Senza il male, appunto, non avremmo conosciuto il bene. Tutte le cose che Dio ha fatto sono perfette, anche quelle che noi non capiamo. E quindi, inutile che da bravi scienziati cominciamo a dire ma se Dio esistesse non dovrebbe esserci il male. Questi bambini che soffrono, questi che... chiediti perché soffrono. Soffrono per cosa? Sono io che li faccio soffrire? Cioè i bambini che muoiono in Africa li faccio morire io? Le ingiustizie che ci sono nel nostro paese è Dio che lo fa fare queste cose? Non mi sembra. Comunque, questo diventa un discorso abbastanza... Il problema del male, vedete, diventa... Qualcuno parla dell'effetto carrozza di un treno.
No, quando la motrice dà una spinta, una botta alla prima carrozza, poi vedete che si trasmette a tutte le altre. Oppure il famoso effetto farfalla. Il battito delle ali di una farfalla è stato dimostrato che può causare una catastrofe, un'altra addirittura, perché c'è una conseguenza, no? In un'altra parte del mondo.
In fisica si chiama inerzia.
Inerzia. No, è incredibile, se come dice un battito crea una cosa del genere. Esso, il male, è entrato nel mondo come un uragano. Si è trasferito, perché sappiamo che il male che era posseduto da Satana, no? Nel momento che Adamo ed Eva si sono lasciati corrompere per via della libertà che avevano, no? Se no, Dio perché gli ha posto un limite? Perché avevano libertà, se no non gli avrebbe posto un limite. Ma non gli avrebbe detto non fare quello, avevano libertà di farlo o di non farlo. È per quello che erano intelligenti. Allora esso è entrato nel mondo come un uragano e si è trasferito nel tempo, purtroppo, fino a noi. Quindi quella botta che c'è stata all'inizio si è trasferita fino ad oggi e fino a noi, senza che nessuno possa fermare i suoi effetti malefici. Nessuno può fermare questo. Eppure noi sappiamo che c'è una sola cosa che può fermare, più che cosa, che riesce a sconfiggere il male e a fermarlo. E questa cosa l'abbiamo analizzata domenica scorsa, chiamandolo l'amore, ma è l'amore di Dio che riesce a far questo e che lo guarisce al punto tale di sconfiggere la morte. Allora, in Romani sta scritto, come abbiamo letto prima, che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni ingiustizia ed empietà degli uomini che hanno soffocato la verità con l'ingiustizia. No, quindi quello che è vero, quello che viene soffocato con l'ingiustizia, cioè che è menzogna, l'ingiustizia è una menzogna, perché è una negazione del diritto, è una negazione del diritto e della verità. Allora, sono parole molto forti che l'Apostolo Paolo dice a proposito, e sono fortissime, che mettono in evidenza come. Che cosa mettono in evidenza? Mettono in evidenza come ogni tipo di ingiustizia, grande o piccola, nascosta che sia, o che sia pure alla luce del sole, deve tenere conto di che cosa? Dell'ira di Dio. Dell'ira di Dio. E noi pensiamo, noi o siamo sotto la grazia o siamo sotto l'ira di Dio. Chiunque, non ci sono soluzioni. Per questo motivo, ogni giorno dobbiamo cercare, che cosa? Dobbiamo cercare il male che, ahimè, purtroppo continua ad esistere in noi. È una realtà. Sia nella piccola, sia nella grande vastità del nostro essere, per denunziarlo. Per denunciarlo. E denunciarlo a chi? Denunciarlo al Signore e ammetterlo davanti agli uomini. Ammetterlo, l'abbiamo detto tante volte, ma guardate, non smetteremo mai di dirlo. Un lavoro molto arduo questo, un lavoro molto difficile, cioè perché quando si tratta di toccare noi stessi diventa difficile dire, e beh, sì, però io, sai, avevo altre intenzioni, sì, però no. Quindi senza l'aiuto dello Spirito Santo diventa quasi impossibile questa operazione. E quindi per fare questo c'è bisogno che lo Spirito Santo di Dio venga ad abitare in noi, a dimorare in noi. Perché molti di noi, sapete, o quasi tutti, ma quasi tutti, portano con sé la tragedia del male subito a sua volta, male subito a sua volta, dai nostri genitori, dai nostri fratelli, dalle nostre sorelle, dai nostri mariti, dalle nostre mogli, eccetera, e a sua volta fatto subire ad altri. Cioè, la botta del treno, è arrivato, la locomotiva ha dato la botta al primo vagone che l'ha trasferito su tutti gli altri. Però, come dicevamo prima, quando si parla di locomotiva, si parla di un effetto fisico, cioè della fisica, no? E quindi sapete che l'ultimo vagone, la spinta arriva, si sente, no? E si prosegue fino a quando diventa impercettibile, però questa cosa continua. Ma non è così dal punto di vista spirituale, perché dal punto di vista spirituale certamente l'esempio della fisica non regge. Perché? Perché quello della spinta spirituale, cioè il male, si trasmette da un essere all'altro, con la stessa intensità. Cioè la botta che ha ricevuto il primo la trasmette tale quale agli altri, capisci? Perché questo male si trasferisce da un essere all'altro. No? Ecco, è una cosa tremenda. Ecco perché una volta comunque assunta la fede, cioè aver accettato per fede la proposta di Dio per ognuno di noi, siamo tenuti a combattere, non solo strenuamente per la fede che è stata una volta tramandata ai santi, a combattere a favore di cosa? A favore della giustizia. No? E cioè, dobbiamo avere la capacità di scindere ciò che è male da ciò che è bene, ma non solo scinderlo con la nostra ragione, perché lì entriamo nei guai, ma scenderlo attraverso lo Spirito Santo che il Signore ha dato. Nel momento che gli diamo fiducia a Lui, Egli ci guida. Se non gli diamo fiducia, perché siamo intelligenti noi, no? E beh, allora il Signore non ci guiderà da nessuna parte. Non so se mi sto spiegando. Quando il fai da me non può funzionare nelle cose spirituali. Allora noi dobbiamo combattere a favore della giustizia, perché questo è gradito a Dio. Questo è gradito a Dio. Non ci sono zone d'ombra nella giustizia, cioè in ciò che è giusto non ci sono, o è giusto o non può essere giusto all'80% o al 99%, o è giusto al 100% oppure non è giusto, cari fratelli e sorelle. Ecco, non ci sono mezze verità, come non ci sono mezze menzogne. La menzogna è un conto e il Dio delle tenebre è Satana, e la verità è un'altra cosa. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. E noi ci troviamo qui cercando di abbeverarci alla fonte, alla roccia che è Cristo, che egli stesso è verità. Noi dobbiamo abbeverarci ogni giorno di questa verità. Deve essere per noi un'esigenza, deve essere per noi una necessità. Non possiamo pensare che l'ira di Dio sia solo su alcuni fatti del passato o su alcuni grandi peccati. No, c'è scritto chiaro e tondo che l'ira di Dio si rivela al cielo contro ogni impietà, e le impietà sono piccole, grandi, e per quello Davide pregava dicendo che tutti i suoi peccati stanno davanti a lui ogni giorno, perché un figlio di Dio cosciente di tutto questo continua contemporaneamente alla fede ad avere la presenza dei suoi peccati senza stracciarsi le vesti. Ma questo comunque fa parte, come dicevamo anche l'altra volta, di una mortificazione interiore, perché se tu sei compunto dallo Spirito Santo, allora la tua vita è diversa, la tua vita cambia, e vuol dire che tu stai combattendo per ottenere una giustizia di Dio, perché non è ancora compiuta dentro di te, e questo è il problema. Non è ancora compiuta, e noi vogliamo combattere per questo fino a quando questa si compie. Quindi siamo chiamati ad essere convinti dallo Spirito Santo, cari fratelli e sorelle, giorno, non dai ragionamenti umani, dai grandi uomini politici o industriali. Poi abbiamo visto come da un giorno all'altro fanno la fine che sta facendo Marchionne, tanto per cambiare, no? Grandi uomini potenti come il figlio, il nipote di Agnelli, avevano programmato di ereditare l'impero, non c'è stato niente da fare, un mese è morto, chiusa la faccenda. Allora noi siamo qui proprio per questo, no? Siamo qui per questo. Ora, come abbiamo letto in Deuteronomio 19, vi sono delle leggi che Dio ha dato ad Israele e che sono in vigore ancora oggi. Vedete quanto è stato meraviglioso, Signore, queste leggi che sono state scritte negli anni sono in vigore ancora oggi, cioè anche nella nostra Costituzione italiana, che poi ha fatto parte di tutto l'Occidente, ma per certi diciamo gli arabi hanno preso solo, ti mozzano solo le mani, no? Cioè, a quelli che fanno comodo però, non è, qua invece no, da noi rimane ancora il fatto, l'omicidio volontario o involontario, cioè questo, e questo qua è scritto nella Bibbia, no? L'abbiamo letto prima. E che cosa succedeva? Che chi aveva ucciso involontariamente, cioè no, dice, se mi scappa lascia, mentre faccio così mi scappa il ferro, non ho visto che c'era dietro, questo qua l'ho ammazzato, però comunque lo so, ma tu comunque hai in ogni caso hai commesso un danno grave. E questo, vedete, se no ci sarebbe stata una giustizia che avrebbe detto qualsiasi omicidio, no, volontari e involontari devono essere tutti puniti nello stesso modo. Ma Dio è sapiente in tutto e conosce l'uomo e conosce. Quindi per evitare che questa persona, come abbiamo letto, che ha ammazzato involontariamente, fosse magari ammazzato dai parenti, no, eccetera eccetera, ha previsto delle città di rifugio. Queste città di rifugio cosa significavano? Cioè non è che vivevano tutti gli omicidi, però gli omicidi potevano andare in quelle città, no, di rifugio, perché lì anche lì c'erano degli anziani, quindi era sotto tutela di questi anziani fino a quando c'è scritto che non moriva il sommo sacerdote. Quando moriva il sommo sacerdote potevano tornare nel loro paese natio, perché allora era come una sorta di grazia, diciamo, tu potevi tornare, perché non avevi fatto, non c'era una volontà omicida, capisci? Diverso era per chi aveva ucciso con volontà, no? E doveva essere questa persona, è come sarebbe bello oggi, no? Oggi, cioè, vedi come metteremo a posto le cose. No, senza processi millenari e cose così, no? Chi invece cioè qualcuno di voi se comincia a farsi ma è giusto, sbagliato, non lo so, secondo voi chi violenta un bambino cosa merita? E così via, quello ha rovinato per tutta la vita, ha rovinato per tutta la vita un essere umano. Capisci? E non che li copri nelle parrocchie e non solo i preti, ma tutti gli altri. Sono crimini che non sono mai, sono sempre stati coperti, no? Allora noi dobbiamo avere il coraggio di dirle queste cose perché sono scritte. E voi dovete capire, Mosè, quando è sceso dal monte con le tavole, ha detto: chi è per il Signore venga da questa parte, dopo tutto il caos del vitello d'oro. Chi invece non vuole essere col Signore, e che cosa è successo? Si è aperta la terra e li ha divorati gli altri, finito, no? Allora, chi è? Chi vuole essere per il Signore sta con la sua parola e non sta lì a dire ma sai, forse era un po' arretrata, no, magari la mettessero in pratica oggi, vedi che non ti permetti più di fare certe cose, di girare un criminale che gira a vuoto, così a caso, e gli diamo anche il premio, no? Allora, chi era un omicida con volontà doveva essere messo a morte dalla comunità. E c'è scritto che nessuno doveva avere pietà, nessuno doveva avere pietà per estirpare il male da Israele. Cari fratelli e sorelle, io non so cosa ve ne pare di queste cose, ma sono scritte, non sto inventando io. Possiamo dire che Dio era crudele perché voleva estirpare il male da Israele in questo modo? Tu non eri degno di vivere in quella comunità. Fuori, via, sparisci. Nella santa comunità di Dio, no? per estirpare il male da te. E io mi chiedo, e facciamoci delle domande, se questo noi lo riteniamo giusto. Il tuo occhio non avrà pietà di lui, dice questa versione, ma rimuoverai da Israele la colpa di aver sparso sangue innocente. Non parla dei due sceriffi che si sparano fra di loro, o stanno due, sai, si stanno sfidando a singolar tensione, come dicevano una volta, no? La colpa di aver sparso sangue innocente, e così ne verrà del bene a te. Ma ci va tanto? Ma ci va tanto? Ora, dici, ma che stai promuovendo la pena di morte? No, io non sto promuovendo un bel niente. Io sto dicendo che la parola di Dio è così, e sto mettendo ognuno di noi davanti a un'evidenza, a quanto noi siamo più buoni della legge di Dio e di colui che ha fatto scrivere queste leggi a Mosè. Quanto noi siamo più buoni. Allora, l'uomo non può assolvere ciò che Dio condanna. E qui c'è il buonismo, e qui c'è la maledizione di chiunque si permette di essere più buono di Dio, cari fratelli e sorelle. Più buono di Dio, più saggio di Dio. L'uomo non può assolvere, non posso assolvere ciò che Dio condanna. È impossibile questo. Allora, ogni tipo di ingiustizia, grande o piccola, o nascosta, deve tenere conto dell'ira di Dio. Quindi, l'uomo, ripetiamo, non può assolvere ciò che Dio condanna. C'è qualcuno che è contrario a questo? Allora faccia quattro conti con se stesso, si ponga davanti a Dio se lui è un onesto o è un disonesto davanti alla legge di Dio. Qui si parla ovviamente di colpevoli di aver sparso sangue innocente, non di quelli che per caso, cioè ovvio, meno male, dici uno, se no ci serve qualcosa che non va, no. Anche se è un fatto gravissimo, anche quello. E Dio, per tutelarlo, perché l'aveva fatto involontariamente, lo fa andare in una città, no, una di queste che aveva fatto per questo motivo. Allora, la domanda è, se tu oggi pensi che queste cose siano giuste, queste che stiamo leggendo, sei considerato un uomo tribale, un uomo crudele e arretrato. Per carità. Se tu pensi che Dio, qui stiamo andando sul pesante, perché la parola di Dio, come vedete, è leggera e pesante, dipende da quello che uno... Se tu pensi che Dio ha creato le lingue, le razze, i confini, e vuoi che tutto questo esista, perché Dio l'ha voluto, Dio l'ha creato, naturalmente tutto questo nella pace, e non vuoi che ci sia il ritorno a Babilonia? Vi ricordate Babilonia, la storia della torre di Babele? Babilonia, Dio ha dovuto disperdere, no? E ha creato le lingue e ha creato le razze. Ma non è perché è una cosa dispregiativa la razza. Ma dove sta scritto che un cinese è più brutto di me? Ha gli occhi a mandorla. E qui io, quando ero ragazzino, studiavo nei libri, chi di noi è in qualche età, studiavano i libri già dalla scuola elementare, le razze. C'era la razza indiana, la razza... No, non si può più neanche parlare di questo. Era così. Ma non che erano razze, non è che erano bestie. Ma chi mai ha detto questo? Semplicemente erano persone con un'altra fisionomia e avevano semplicemente magari gli occhi a mandorla, magari la pelle un po' più gialla, o un po' più rossa, o un po' più nera. Dov'è il problema? Non è che sono inferiore. Chi mai ha detto che uno di un'altra razza è inferiore? Allora sì che sei razzista. Allora sì che sei razzista. Allora, rimuovendo la legge di Dio, perché il problema è questo, le persone hanno rimosso, stanno rimuovendo tutte le cose che Dio ha fatto, capisci? Matrimonio, tra maschio e femmina, qualsiasi legge di Dio, ma perché? Perché c'è un attacco dello spirito di Satana nei confronti della legge di Dio. E anche di questo, se l'avessero messo in pratica anche oggi non avrebbero avuto problemi di delinquenza pari a zero, ma pure le carceri sarebbero state vuote. Rimuovendo la legge di Dio, cari fratelli e sorelle, l'uomo ha rimosso la propria sicurezza, avete capito o no? Ha rimosso la propria sicurezza, ed è così anche per la famiglia, cari fratelli e sorelle, ed ogni altra cosa che egli abbia ammesso proibito. Quindi, se noi non mettiamo in pratica questa parola e non la crediamo così come noi, non è che dobbiamo, cioè noi dobbiamo sottometterci alla legge, quella che c'è. Però nel nostro cuore dobbiamo sapere che la legge di Dio è giusta ed è immutabile, non possiamo giudicarla noi come sbagliata, perché qualche scienziato in televisione ci ha detto che ormai sono cose superate, che è sbagliato, che sono sbagliate le frontiere, che sono sbagliate tutto sbagliato. Rimettono tutto sbagliato, no? Ma cioè alla fine nessuno conosce veramente la portata di questo disastro nel quale stiamo andando incontro. Va bene? Però allora possiamo dire con certezza una cosa: guardati dal mettere in pratica tutta la sua legge, è un consiglio, e non fare come ha fatto Saul. Vi ricordate Saul? Altrimenti sarai rigettato come lui, perché Saul era, o Saul come preferite, dicono che si dice Saul, però noi ci siamo capiti. Che cosa ha fatto? Apparteneva al popolo di Dio, ma a un certo punto ha fatto alcune cose secondo quello che gli aveva detto il Signore. Tanto è vero che lui dice: ma io ho fatto come mi hai detto. Ma non è vero, perché poi ha fatto il resto di testa sua, e quindi ha cominciato a prendere le pecore, i buoi, tutto quello che c'era degli amalechiti che lui aveva sconfitto. Non lui l'aveva sconfitto, il Signore che l'aveva fatto, no? E lui cioè, ha ritenuto, ecco, così facciamo noi. Noi vogliamo ritenerci più intelligenti del Signore, vogliamo veramente tenerci delle parti per noi, perché ci riteniamo forse non più, come si dice, politicamente corretti, cioè con ciò che scorre nel mondo. Ma a me di ciò che scorre nel mondo non può interessare di meno. Dei loro pensieri, chi sono questi? Sono degli increduli questi che parlano. Sono dei credenti o sono degli increduli? Sono degli increduli. E allora io da loro non posso imparare niente? Non posso imparare niente. Un altro conto è la cultura, ma io da queste persone non posso imparare nulla moralmente, perché la mia legge è questa, che è la legge di Dio, che garantisce da una parte e salva dall'altra. Non le dimentichiamo queste cose se vogliamo del bene nella nostra vita, nelle nostre famiglie e sui nostri figli, non dimenticatelo. Queste sono le benedizioni che il Signore ci propone, come la proposta di Israele. E ha detto: ora, se tu segui la mia parola, non le segui solo secondo quello che ti salta in te, tu ci saranno benedizioni per te, questo e quell'altro. Se invece tu farai il contrario, non c'è soluzione, ti succederà questo, quello e quell'altro. Ma cioè, cos'è? È cambiato Dio? Ha cambiato la televisione? L'ha cambiato la televisione, che lo ridicolizzano addirittura questi grandi scienziati, no, pagliacci che fanno spettacoli, si permettono di prendere in giro la Bibbia. Io non ho visto più di uno, e sono tutti dei maledetti, sono, che non hanno nessuna dignità, capisci? Non ci sono alternative, cari fratelli e sorelle, all'integrità spirituale. Cioè, o sei integro spirituale, appartiene al Signore, sei circonciso. Cosa significa circonciso? Di cuore, come dice. Oppure vai, sei un balli un po' di qua e un po' di là, metti un piede dentro e un piede fuori. Ma che significa questa tarantella, come dice qualcuno, sto ballo avanti, indietro, o sei dentro o sei fuori, no? E allora, però, se hai ascoltato la parola di Dio, come diceva il Signore, ascolta Israele, ascolta il tuo Dio, ascolta la sua parola, perché Egli solo ti ha dato la vita, non te l'ha dato mamma te patria, come dicono noi, Egli solo ti ha dato la vita, Egli solo è capace, e nessun altro. Allora non ci sono alternative all'integrità spirituale. Questo è il passo decisivo per la nostra crescita nella nuova nascita. Questo recidere con queste persone brave del mondo, buone, più intelligenti di Dio, più buone di Lui, che hanno modificato le sue leggi e che le vogliono modificare ancora, fino a distruggere il mondo. Sono ispirati da Satana. Ma pensavate che sono ispirati dalla loro bontà? Qualcuno può pensare questo? Ispirati dalla loro bontà? Ma non credo. Perché c'è scritto che nessuno è buono, solo Dio. Allora, non lasciarti ingannare, caro fratello, cara sorella, dalle sirene del mondo, perché senza questa legge tu non sei al sicuro. Nessuno di noi è al sicuro senza questa legge. Non dire, come molti nella storia, Dio è con noi. Gott ist mit uns, diceva Hitler. E così anche i crociati. No? Dio è con noi. E che cosa è successo? Esatto. No? Allora sappi che il male esiste. Il male esiste. E c'è scritto che un giorno il mistero dell'iniquità sarà svelato. Finalmente capiremo. Ma il Signore già ci dice qualcosa di importante, perché non ci lascia senza rivelazione. Poi questa rivelazione sarà completa, totale un giorno. Ma il Signore già ci dice che il male esiste, perché? Affinché tu scelga il bene, caro fratello e sorella. Perché altrimenti tu non potresti esistere senza questa libertà. Se tu non ci sarebbe una possibilità per te. Che possibilità c'è? Non potresti essere intelligente. Saresti come queste scatole qua, come il computer. Saresti senza anima. È una necessità. E quindi tu non sei più intelligente di Dio. Ma Dio ha fatto il male anche. No, Dio ha creato la libertà. E gli spiriti, no, a partire da Satana, si sono corrotti, dicendo, sono come Dio, no? Nella sua libertà, perché Dio non fa le macchine. Dio crea gli esseri, non crea le macchine, crea gli esseri. E quindi nella sua libertà, Satana ha detto, io sono come Dio, è stato precipitato. E lì, in questa libertà c'è l'origine, purtroppo, non c'è libertà. Non è possibile, capite? E queste non sono cose da poco, queste cose che stiamo dicendo, capite? E allora, sappi che il male esiste affinché tu scelga il bene. E il male esiste perché c'è la libertà. E attraverso questo, la scelta del male, è venuta la morte nel mondo. L'effetto treno, boom! La prima botta è venuta fino a noi. Ma sappiate che contemporaneamente c'è stato qualcun altro. Ma il Signore, che sapeva nella sua onniscienza, la sua perfezione, sapeva tutto questo, ha mandato Cristo per questo. Ferma. Le carrozze si sono fermate. La morte adesso è sconfitta. Dio aveva già preparato, prima della fondazione del mondo, c'è scritto, la salvezza. L'aveva preparata prima della fondazione del mondo. E ha dato la risposta alla morte, che è Cristo. Che la morte non poteva trattenere, perché era senza peccato. In ogni caso, è una meraviglia. E chiunque crede in Lui non è giudicato, ma è passato dalla morte alla vita, cari fratelli e sorelle. Che belle. Alleluia. Alleluia, veramente, che belle cose che il Signore ha fatto per ognuno di noi, e che belle cose ci sta rivelando. Perché se queste cose noi non le capiamo, certo che diremo come quelli che hanno la mente ottenebrata, come dice qua in Romani, perché sono dei malvagi, diranno se Dio ci fosse non ci sarebbe il male. Hanno parlato gli scienziati, vedi? Hanno parlato gli scienziati. Ma è successo lo tsunami, se Dio ci fosse. Ma no, questi non sanno che lo tsunami e i terremoti sono conseguenze del peccato. Non lo sanno. Non sanno che c'è scritto che la terra freme e geme in attesa di che cosa? Della restaurazione di tutte le cose. Non lo sanno. No, loro pensano che si continuerà così, no? Poi vanno con qualche canna da pesca a togliere la plastica dal mare, no? Per salvare il mare. E questi sono i veri salvatori della patria, cioè i buoni, quelli che sono intelligenti. Sì, se non, non lo cambi dalla testa il pesce che puzza, è impossibile. E non vogliamo entrare in questi ragionamenti, perché a noi interessa solo questo. Sappi che il male esiste affinché tu scelga il bene. Tutto ciò che Dio ha creato o crea è perfetto e in Lui non c'è male alcuno. Così sta scritto, e si è benedetto il Signore ora e in eterno. Amen. Amen.